Buongiorno a tutte e a tutti, o buonasera a tutte e a tutti, dipende da quando ascolterete questa audio registrazione. Il testo che vi presento si intitola Teorie critiche del diritto. È una raccolta di saggi che tratta i diversi rami della teoria critica del diritto. Quindi la teoria critica della razza o Critical Race Theory attraverso i saggi di Gianfrancesco Zanetti e Giovanni Marini, gli studi postcoloniali, Postcolonial Studies, con i saggi di Silvia Vida e Giacomo Capuzzo, la teoria critica dell'immigrazione, Critical Immigration Theory o Critical Border Theory attraverso i contributi del professor Santoro e di Enrica Rigo, e gli studi femministi con i testi di Lucia Reur Settaciolo. Poi troverete la teoria queer con i saggi di Fabrizio Mastromartino e Maria Rosaria Marella, gli studi sulla disabilità, noti come Disability Studies, attraverso i contributi di Maria Giulia Bernardini e Ciro Tarantino. Quindi introdurremo ciascuno di questi temi. Innanzitutto partiamo dal titolo. Che cos'è l'approccio teorico critico al diritto? In primo luogo, questa prospettiva si distingue dal giuspositivismo. In secondo luogo, come vedremo, presenta delle differenze anche rispetto al giusrealismo. Come forse avete già avuto modo di vedere attraverso le video lezioni svolte finora, per il giuspositivismo il diritto è un insieme di prescrizioni formalizzate ed il canone di validità della norma risiede nella regolare emanazione di questa e nella conformità della procedura di emanazione rispetto ad una norma superiore. Questo è il modo in cui Kelsen affronta e secondo Ross non risolve il problema della validità del diritto. Secondo il giusrealismo, il diritto non è solo il law in books, ma è anche il law in action. Quindi i giusrealisti evidenziano la differenza tra il diritto cartaceo e il diritto in azione, tra il diritto formale e il diritto come pratica sociale, ancorando la validità del diritto al profilo dell'effettiva applicazione. Per cui, se una norma viene effettivamente applicata, quella norma può ritenersi valida. I teorici critici del diritto, oltre a prendere in considerazione la validità delle norme, ne mettono in discussione il contenuto e individuano il diritto come la formalizzazione giuridica di costruzioni sociali. Come affermano Zanetti e Tarantino, li abbiamo menzionati nell'introduzione all'articolazione della collettanea, le teorie critiche del diritto non rappresentano un riflusso del giusrealismo o una sua riproposizione. Quindi, nella prospettiva della teoria critica del diritto, il diritto è la matrice stessa dell'oppressione, la matrice della discriminazione. Il soggetto titolare di diritti deve essere individuato nella sua concretezza e non secondo idealtipi. Quindi andiamo a spiegare questi aspetti. Già da queste considerazioni iniziali, le teorie critiche del diritto emergono nella loro dinompensa, quindi possono integrare un punto di vista eccessivamente provocatorio rispetto alle categorie non soltanto del giuspositivismo, ma in parte anche del giusrealismo. Tuttavia, vedremo come l'approccio teorico-critico del diritto abbia una sua utilità e poi nel law in action una precisa portata in relazione ad una tutela antidiscriminatoria. Le teorie critiche del diritto mettono in discussione il pensiero liberale e per certi versi il pensiero giusrealista con riguardo alla soggettività rilevante al soggetto titolare di diritti. Partiamo dall'ambito in cui storicamente gli studi critici del diritto si sono sviluppati, ovvero la teoria critica della razza, la Critical Race Theory. Vi sono state in passato numerose modalità per ribadire il senso di appartenenza, ma soprattutto per mettere a tema il noi, un noi politico, un noi storico. Una di queste modalità può essere individuata nella razza. La razza è un concetto, diciamo, di impronta biologico-deterministica che nella nostra esperienza evoca vicende di esclusione ed anche di annientamento, in quanto si riconnette all'esperienza dell'Olocausto. Nell'ambito dei regimi totalitari, la complessa temperie culturale, che per esempio ha dato luogo al pensiero nazionalsocialista, individua un surrogato della razza, un prodromo del concetto di razza, nella categoria del sangue. Il sangue con la sua fluidità, ma al tempo stesso con la sua materialità. Come riporta nel saggio Gianfrancesco Zanetti, saggio che ad oggetto appunto la Critical Race Theory, espressione comune è che il sangue non sia acqua. Quindi questo concetto rappresenta un ambito congeniale per costrutti giuridici che fanno appello, o meglio, come sostengono i teorici critici del diritto, che creano la categoria della razza e la costruiscono come ascrittiva. Alcuni soggetti non sono ricondotti ad una razza, per esempio quella cosiddetta razza bianca, la cosiddetta razza bianca, e sono ascritti ad un'altra, per esempio la cosiddetta razza nera. La teoria critica della razza nasce agli inizi degli anni 70 negli Stati Uniti. Il contesto era quello di una permanente segregazione razziale, per contrastare la quale si affermarono i movimenti per i diritti civili e politici dei blacks. La società statunitense in quel periodo non si era ancora emancipata dall'ordinamento che si venne a determinare all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione americana. Si trattava di un documento costituzionale che non escludeva la permanenza della diseguaglianza di genere, ma soprattutto della diseguaglianza razziale come strumento di perpetuazione di un sistema di segregazione. Personalità come Martin Luther King affermano il principio dell'eguaglianza razziale, invocando tuttavia un presupposto di carattere giusnaturalistico, per cui tutti gli uomini sono uguali per natura. In questo senso, ciò equivale a dire che la diversità razziale non esiste. Quindi, questa premessa implica un approccio color blindness, l'indifferenza rispetto al colore, e come vedremo, nasce da una concezione di eguaglianza come input che postula la parità delle condizioni di partenza tra coloro che compongono la popolazione di uno Stato. La teoria critica della razza mette in discussione l'eguaglianza delle condizioni di partenza. La diseguaglianza esiste, e come se esiste, ed è creata dal diritto. Solo pratiche sociali che mirano a raggiungere l'eguaglianza possono rimuovere un assetto discriminatorio. Abbiamo fatto riferimento al concetto di razza come ad una categoria atta ad accogliere un particolare costrutto giuridico. Più precisamente avevamo parlato della categoria del sangue. One drop, one rule. Ritorna il concetto di sangue, sottinteso in questo inciso che sintetizza la regola creata dalla Corte Suprema statunitense nel caso Plessy versus Ferguson. Una goccia di sangue richiede appunto l'applicazione di una precisa regola. Qual era il caso su cui interviene questa sentenza della Suprema Corte. Si trattava appunto di una vicenda riguardante un cittadino statunitense, foto tipicamente bianco, ma denunciato per aver deciso di sedersi in una carrozza ferroviaria riservata ai bianchi. Quindi, apparentemente, ci troviamo di fronte ad una contraddizione in termini. Quella persona poteva essere percepita dai controllori del treno, dal personale ferroviario come bianca e conseguentemente decide di occupare un posto riservato ai bianchi. Ma per questo motivo questa stessa persona viene denunciata. A seguito, della vicenda giudiziale, cui la denuncia dà impulso, si accerta che uno degli ascendenti della persona denunciata era nero. Il signor Homer Pless, infatti, era un Octoroon. Dei suoi 8 bisnonni, 7 erano bianchi e solo uno era di origine africana. E nulla di visibile era rimasto nell'eredità genetica di quell'avo. Questo comporta la condanna di un comportamento che anche nella sostanza è conforme alle regole stabilite dal regime di segregazione razziale. Quindi, dalla ricostruzione di questo caso giudiziale, sorge la questione del se venga prima la legge o la razza. Il concetto di razza ha un'autonomia concettuale oppure è la legge ad aver creato questo concetto? Viene prima la legge che formalizza il concetto di razza e dà dignità giuridica al concetto di razza? I teorici critici del diritto affermano esattamente questo. È il diritto a creare la razza e quindi è il diritto a dare luogo alla diseguaglianza razziale e alla discriminazione razziale. La segregazione razziale, supportata dal diritto, è funzionale infatti al mantenimento di un assetto diseguaglitario più conveniente per il potere politico, per la tenuta del conformismo sociale, soprattutto all'interno dell'ordinamento statunitense, e probabilmente un assetto meno dispendioso per il sistema. Secondo Gianfrancesco Zanetti, l'autore appunto del primo dei due saggi che trovate nel testo sulla Critical Race Theory, dunque riveste una maggiore utilità una concezione dell'eguaglianza come output, rispetto ad una concezione dell'eguaglianza come input. Per tale motivo è preferibile adottare un approccio race consciousness, in quanto non negando la razza, ma muovendo dal dato e dal fatto ineliminabile della diseguaglianza razziale, si può intraprendere un percorso per superare la condizione di disparità operante con riferimento al fattore razziale. Per questo motivo Zanetti sostiene che il termine razza vada scritto, tra virgolette, ma vada scritto. La razza, dunque, non deve essere rimossa, perché l'alternativa è l'approccio giusnaturalistico, che afferma l'irrilevanza della razza e risulta controproducente. Non esiste un'eguaglianza razziale di partenza, esiste un assetto diseguale che può essere modificato con pratiche sociali. La teoria critica della razza, come detto in apertura, rappresenta uno degli ambiti nei quali la teoria critica del diritto ha preso corpo, definita attraverso specifici tratti che andremo a delineare. Dicevamo in apertura che è importante soffermarsi su quelle che nella concezione liberale vengono presupposte come soggettività rilevanti, cioè come soggetti titolari di diritti. Come con riferimento alla teoria critica della razza, quindi si sventra l'idea che vi sia un soggetto di diritti ideale stereotipizzato come WASP, White Anglo-Saxon Protestant. La critical race theory si lega ad un ambito in cui la relazione tra la teoria critica e il diritto risulta acclarata, ovvero gli studi postcoloniali. Nell'ambito di questi studi, infatti, il diritto è emerso, anche in questo caso, come matrice di assetti diseguali. Vedremo quindi gli aspetti salienti dell'approccio postcoloniale. Anche per questo ramo della teoria critica partiamo dalla questione terminologica. Non vuole essere un indugio su un'etichetta nominale, su un profilo di carattere meramente formale. Ciò ci introduce piuttosto al tema e ci conduce nel vivo della trattazione. Se pensate al prefisso post che caratterizza l'aggettivo postcoloniale o al prefisso post che caratterizza il termine postcolonialismo, possiamo interrogarci sul reale significato di discontinuità che traccia questo prefisso. Di norma, il post sta a indicare qualcosa di diverso dal sostantivo o dall'aggettivo che precede. Se prima gli studi storici o sociologici non problematizzavano il post, successivamente gli studi coloniali marcano non ciò che del colonialismo è finito, ma bensì ciò che del colonialismo sopravvive. Quindi l'espressione post-colonialismo viene sostituita da quella ritenuta più appropriata di neocolonialismo. Come faremo con riguardo alla tematica di genere, alla teoria queer di cui parleremo tra poco, partiamo quindi dal ruolo del diritto in questo ramo delle teorie critiche. Gli studi postcoloniali sottolineano la funzione centrale del diritto, non soltanto nei processi di colonizzazione, ma anche rispetto alla progressiva creazione e costruzione della stessa identità occidentale e dell'identità giuridico-politica occidentale. Una costruzione di carattere oppositivo. Quindi sono queste le posizioni di Gayatri, Spivak, per esempio, e Omi Bhabha. Dal punto di vista della teoria, gli studi postcoloniali capovolgono la tradizionale concezione storicamente prevalente per cui il colonialismo integra una delle pagine più nere e vergognose della storia dell'Occidente, ritenendo invece che i processi di colonizzazione inaugurano la modernità giuridica, perché consentono all'Occidente di costruire un'identità contrapponendosi ad un'alterità, secondo quello che poi viene definito altering process, processo di alterizzazione. Alterità, quindi, rispetto alla civiltà occidentale professante il cristianesimo e rispetto alla civiltà occidentale presuppostamente detentrice del sapere giuridico e di un pensiero razionale. Trattare la funzione del diritto nei processi di colonizzazione significa evidenziare i caratteri che per i teorici critici si possono assegnare al diritto. In primo luogo, the power of naming, il potere di nominalizzazione. Cristoforo Colombo giunge sulle coste del Nuovo Mondo e l'atto di approdo immediatamente acquista una rilevanza giuridica. Come emerge infatti dalla conservazione del diario di bordo, Cristoforo Colombo definì immediatamente la terra che gli si stagliava innanzi res nullius, e dunque simultaneamente assoggettabile, assoggettata alla corona spagnola. Secondo le regole della civilistica romana, come probabilmente sapete, la res non lius può essere oggetto dello ius occupationis. Lo ius occupationis, insieme ad altri diritti come lo ius migrandi e lo ius peregrinationis, rappresenta uno dei primi diritti soggettivi elaborati dalla teoria del diritto. Più precisamente dalla seconda scolastica spagnola che fa capo a Francisco de Vitoria. Il processo di colonizzazione inizialmente vide una fase di conquista e di dominio del territorio basata sulla vigenza della schiavitù nella madrepatria coloniale. E quindi sull'esportazione della schiavitù come modalità di governo all'interno dei territori appena conquistati. Lo sfruttamento delle popolazioni indigene e la riduzione in schiavitù di esse, riduzione in schiavitù volta allo sfruttamento intensivo dei territori, tuttavia aveva delle controindicazioni. Perché l'assegnazione dello status di schiavo al soggetto colonizzato implicava una condizione disumanizzante che derivava dalla criticità e talvolta dall'impossibilità di fare luogo al lavoro che veniva richiesto dai colonizzatori, ad impossibilia tenetur. Questo comportava la diffusione di epidemie letali. Quindi, in ottemperanza ad un criterio di utilitarismo economico, la corona spagnola, ci stiamo riferendo al primo processo di colonizzazione, valutò che, come per la madrepatria, si era imposta una teoria di legittimazione del potere. Così questa necessità si imponeva anche con riferimento al governo delle colonie e all'interno delle colonie. Quindi la stessa concettualizzazione dei diritti soggettivi, lo ius occupationis, lo ius peregrinationis, lo ius migrandi, per la seconda scolastica spagnola rappresentava la legittimazione della conquista coloniale, il fondamento legittimante della conquista coloniale. Cardine della gestione delle colonie divenne l'istituto dell'encomienda. L'encomienda era una forma di governo dei territori che consentiva alla corona e all'aristocrazia spagnola di delegare agli encomienderos il controllo delle colonie. Essi, nella fase dominata dal paradigma schiavistico, avevano potere di vita e di morte sulle persone indigene. Nel transito verso la gestione di un potere formalmente o quantomeno aborigine non legato all'uso della forza e della violenza, diventa invece centrale lo ius proprietatis, che come sappiamo rappresenta uno dei diritti centrali nell'ambito della teoria liberale. Lo ius proprietatis non includeva solo il diritto al pieno godimento della res, della cosa di proprietà, ma il diritto allo scambio. Verso chiunque negasse quest'ultimo diritto, non evidentemente il diritto di proprietà, perché le persone indigene erano relegate all'interno dell'encomienda, e raramente si opponevano a tale relegazione, a tale confinamento, quindi verso chiunque negasse il diritto di proprietà inteso come diritto di scambio, poteva essere usata la forza. Contro chi negasse tale diritto, quindi era legittimo esercitare ogni forma di violenza. Abbiamo finora fatto riferimento due volte al concetto di soggettività rilevante, quindi a chi deve considerarsi soggetto titolare di diritti. Possiamo riflettere sul fatto che la stessa concettualizzazione dei diritti soggettivi nel pensiero occidentale nasce considerando che titolare del diritto di libertà di circolazione sia il soggetto colonizzatore e non quello colonizzato. Lo Ius Peregrinationis, come dicevamo, nasce per legittimare la conquista e non è attribuito alle persone indigene assoggettate. Dal punto di vista teorico, gli studi postcoloniali fanno riferimento al pensiero foucaultiano, quindi tra gli esponenti degli studi postcoloniali abbiamo prima menzionato Spivak e Baba, menzioniamo adesso Fanon. Nel pensiero di Fanon vi è un elemento utile per comprendere l'approccio teorico del diritto. Il diritto istituisce gerarchie, disparità e diseguaglianze, secondo i teorici critici, e lo fa non solo perché i soggetti che promuovono un regime diseguale sono quelle che sono gli stessi soggetti che detengono il potere, ma perché le persone assoggettate al potere interiorizzano la condizione di inferiorità. Quindi, secondo Frantz Fanon, i processi di colonizzazione hanno avuto successo non solo perché sono stati improntati all'uso della forza, ma anche perché i soggetti colonizzati hanno introiettato un'avvilente immagine di inferiorità. Secondo Fanon, i neri interiorizzano la supremazia bianca e rimangono frustrati dall'impossibilità di diventare bianchi. Quindi, in questa visione, l'asse della relazione colonizzatori-colonizzati si sposta sull'interiorizzazione da parte dei colonizzati del dominio e di un'immagine di inferiorità. Secondo Gayatri Spivak, invece, i popoli colonizzati sono destinatari di una violenza epistemica, che è quella che parte da quanto dicevamo prima, ovvero da un processo di alterizzazione in cui l'identità occidentale è il termine gerarchicamente superiore e positivamente connotato. Esiste poi invece un'alterità degradata e inferiorizzata. La rilevanza degli studi postcoloniali nella teoria critica del diritto si deve anche al ruolo che in una visione macrosistemica questi occupano con riferimento alle teorie critiche in materia di immigrazione e cittadinanza. È soltanto attraverso la profondità di sguardo fornita dagli studi postcoloniali che è possibile comprendere i presupposti di una teoria critica dell'immigrazione. L'approccio teorico-critico sulla materia del diritto dell'immigrazione può essere fatta risalire a Pierre Bourdieu, allievo di Michel Foucault, e ad Abdelmalek Sayad. Quest'ultimo riteneva che l'immigrazione dovesse concepirsi come un fatto sociale totale, ovvero riteneva che una teoria delle migrazioni poteva dirsi non parziale solo nel caso in cui prendesse in considerazione, oltre alla teoria delle immigrazioni, quella delle emigrazioni. Questo aveva un'implicazione fondamentale. Considerare i fenomeni migratori, anzi i fatti sociali totali rappresentati dalle migrazioni, significava porre attenzione non solo al punto di vista dell'ordinamento di approdo, ma anche guardare all'ordinamento di provenienza delle persone che decidevano di intraprendere un viaggio. Questo si traduceva nella rilevanza delle esperienze e dei progetti migratori. La teoria critica dell'immigrazione, e come vedremo poi la teoria queer, prende in considerazione la rilevanza del campo esperienziale. Quindi il diritto deve partire dalla concretezza delle situazioni e non cristallizzare situazioni particolari o introdurre generalizzazioni che danno dignità normativa al particolarismo, quindi ad un punto di vista particolare e spesso maggioritario, spesso il punto di vista della maggioranza dominante. Per quello che concerne la soggettività rilevante, un approccio critico del diritto dovrebbe quindi, in relazione alla Critical Immigration Theory, superare l'attributo della stanzialità. La stereotipizzazione del soggetto dei diritti, quindi, dovrebbe disancorarsi dal paradigma della soggettività stanziale. Per questo motivo la Critical Immigration Theory viene anche denominata Critical Borders Theory, in quanto in essa muta la concezione dei confini. Nella concezione liberale, infatti, il confine delimita il territorio dello Stato nazionale. Sulla territorialità si erigono le discipline in materia di cittadinanza e immigrazione. Soltanto se si è residenti in un certo territorio per un certo periodo si acquista un permesso di soggiorno, per esempio, si acquista lo status di permanent resident che poi consente in certi ordinamenti di diventare cittadini. In una manifestazione avvenuta negli Stati Uniti d'America, il 1° maggio del 2006, tutti gli immigrati della Federazione statunitense organizzarono una manifestazione, A Day Without Immigrants, uno sciopero generale, astenendosi dall'attività lavorativa. Il motto di questa giornata fu: Noi non attraversiamo i confini, ma siamo attraversati dai confini. We didn't cross the border. The border crossed us. Questa frase alludeva al fatto che le loro esistenze fossero caratterizzate da un confine tra lo status di cittadino, da cui deriva la piena titolarità dei diritti, e la condizione di immigrato, titolare soltanto di alcuni diritti. Questa dimidiata titolarità dei diritti soggettivi riguardava anche i figli degli immigrati. In che modo il diritto occupa una rilevanza centrale all'interno di una teoria critica dell'immigrazione? Che posto occupa la disciplina in materia di immigrazione all'interno degli ordinamenti giuridici? Partiamo dal nostro ordinamento. Sayyad diceva che una teoria non troppo parziale dell'immigrazione avrebbe dovuto comprendere una messa a tema relativa tanto al versante delle migrazioni che a quello delle immigrazioni. Questo approccio quindi rappresenta la premessa di una disciplina orientata a regolamentare l'immigrazione. È inevitabile che l'immigrazione pertenga al dominio degli stati, ma anche di collocare la premessa, appunto, per collocare la realtà dell'immigrazione nel contesto globale, in un contesto in cui i processi di colonizzazione non hanno avuto termine e nel quale la decolonizzazione, oltre a rivestire un carattere conflittuale, non si è mai compiuta. Con riguardo al nostro ordinamento giuridico, probabilmente abbiamo contezza quotidiana che la consapevolezza relativa a quest'ultimo profilo non abbia mai, o comunque non abbia in misura prevalente, permeato le scelte del legislatore. Pensiamo alle modifiche legislative che hanno ristretto la possibilità di riconoscimento dello status di richiedente asilo. Come sostiene il professor Santoro, autore di uno dei saggi sulla Critical Immigration Theory, ciò che il diritto aveva riconosciuto anche nel quadro complessivo di un approccio non volto a regolamentare l'immigrazione viene rimesso in discussione e viene collocato nel campo dell'etica. Per esempio, la condizione richiedente asilo è oggetto della tutela giuridica internazionale. Il diritto di asilo è riconosciuto come un diritto costituzionale nel nostro ordinamento, è uno dei diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Se guardiamo alla restrizione relativa all'accesso alla condizione di rifugiato, ci imbattiamo in modifiche legislative che intervengono su quella procedura che almeno formalmente garantiva l'audizione del soggetto richiedente asilo. E già nell'ambito di quella procedura vi era un sindacato da parte delle commissioni territoriali sulla veridicità delle affermazioni dei richiedenti asilo. Si doveva vagliare se l'indicazione relativa al luogo di provenienza fosse vera e conseguentemente se le ragioni per cui la persona affermava di essere scappata dal paese d'origine fossero vere. Questo criterio non teneva in considerazione quella che abbiamo indicato come rilevanza del campo esperienziale, non solo perché propriamente non prendeva in considerazione la specifica situazione soggettiva dei richiedenti asilo, ma perché più precisamente tralasciava i traumi legati all'esperienza del viaggio e tutti gli effetti che la psicologia e la psichiatria riconnettono all'essere stata vittima di traumi. Per questa ragione, Santoro sostiene che quanto rappresentava oggetto di riconoscimento giuridico viene ricondotto al campo di una valutazione morale. Per esempio, a livello minuto, si rigetta una richiesta di asilo perché si sostiene che il soggetto che l'abbia presentata abbia emesso dichiarazioni mendaci. Questo rappresenta appunto un caso. Una teoria critica dell'immigrazione aiuta a riposizionare la concezione liberale relativa all'immigrazione e alla cittadinanza. Proseguendo in riferimento al nostro ordinamento giuridico, prendiamo in considerazione la cosiddetta migrazione economica. Secondo Santoro, il legislatore italiano non è stato orientato dall'intento di regolamentarne gli aspetti. Originariamente vi era un progetto legislativo che nella sua relazione programmatica, la legge del 1998, numero 40, individuava un intervento legislativo in materia di immigrazione come una legge quadro. Questo approccio invece è stato poi immediatamente superato dall'assimilazione dell'immigrazione ad un problema di ordine e sicurezza pubblica. L'intento di non regolamentare l'immigrazione può essere constatato attraverso alcuni esempi che rintracciano la loro radice nella realtà empirica e che evidenziano la discrasia presente tra le previsioni in materia di immigrazione e la realtà sociale. Per esempio, l'acquisizione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato da parte di un cittadino cosiddetto extracomunitario individua due requisiti: la previa disponibilità da parte di un datore di lavoro italiano ad assumere il cittadino extracomunitario e la permanenza del cittadino straniero entro il paese di origine. Solo l'emanazione di un decreto flussi e l'inclusione dell'aspirante lavoratore entro la quota flussi prevista dall'ordinamento giuridico italiano nei confronti del sistema di provenienza del richiedente costituiscono poi le condizioni di ingresso. Guardiamo ai campi in cui la manodopera cosiddetta immigrata risulta maggiormente impiegata. Questi campi sono il lavoro di cura, l'agricoltura e l'edilizia, ovvero settori la cui attività non può essere delocalizzata. E quindi settori la cui attività non può essere praticata ad un costo del lavoro vantaggioso per l'impresa datoriale. L'abbattimento del costo del lavoro viene quindi realizzato attraverso lo sfruttamento di manodopera, ma prescindendo da quest'ultimo aspetto, consideriamo le peculiari caratteristiche, ad esempio, dell'ambito costituito dal lavoro di cura. L'adempimento della professione di caregiver comporta uno strettissimo contatto con la persona cui le cure devono essere prestate. Quindi è spesso la permanenza nella residenza della persona da accudire a caratterizzare questa professione, permanenza che oltre ad essere diurna è anche notturna. Se ritorniamo ai requisiti che stabiliscono le condizioni di ingresso del lavoratore, vediamo che tali requisiti impediscono sostanzialmente l'inveramento di tali requisiti, impedisce un previo rapporto diretto tra il potenziale datore di lavoro e il potenziale lavoratore o la potenziale datrice di lavoro e la potenziale lavoratrice. Ad esempio, un colloquio che consenta al datore di lavoro di valutare l'idoneità di chi deve assumere. E questo rappresenta un piccolo esempio per indicare come in realtà la cesura del diritto rispetto alla realtà sociale conduce a considerare la forza dell'utilità dell'approccio teorico-critico rispetto al diritto. Quindi all'inizio dicevamo che è sicuramente un'ottica dirompente quella della teoria critica del diritto, ma un'ottica che ci aiuta a considerare il rapporto tra diritto e realtà sociale e quindi ad individuare la funzione del diritto. Il diritto dell'immigrazione quindi non fa altro che ridurre il fatto sociale dell'immigrazione ad un problema di ordine e sicurezza pubblica. Uno degli ambiti principali della teoria critica del diritto è rappresentato dagli studi femministi. È indubbio l'intreccio tra la teoria critica del femminismo postmoderno e il diritto. Per comprendere appieno questa affermazione, dobbiamo anche in questo caso partire dai termini rilevanti. Quindi cominciamo dal termine femminismo. Che cos'è il femminismo? Il femminismo, in primo luogo, è un movimento sociale. Nella seconda metà del XVIII secolo, il femminismo mira alla conquista dei diritti civili e politici. Nella seconda metà del XIX secolo, o nel XX secolo, il femminismo mira alla conquista dei diritti sociali. Sappiamo che le donne in Italia fino al 1946 non erano titolari dell'elettorato passivo né dell'elettorato attivo. Quindi il femminismo è un movimento rivendicativo che individua nel diritto uno strumento di emancipazione. Questa visione del diritto come strumento di liberazione, di emancipazione, viene completamente capovolta e per le femministe postmoderne il diritto diventa la matrice stessa dell'oppressione e la fonte della diseguaglianza di genere. A tal proposito, utile è il riferimento ad un efficace e sintetico saggio di Carol Smart, un saggio del 1991, in cui vengono prese in considerazione le diverse fasi del pensiero critico femminista. Per la prima fase, il diritto è sessista, per la seconda fase, il diritto è maschile, per la terza fase, il diritto è sessuato. Per dare consistenza a queste espressioni, possiamo configurarci e introdurre alcuni esempi e lo facciamo con riferimento al sistema giuridico italiano. Cosa significa che il diritto è sessista? Il diritto sessista non ottempera neanche formalmente ad un'idea di eguaglianza e di imparzialità. A questo proposito, con riguardo all'ordinamento italiano, possiamo citare la disciplina che vigeva in materia di adulterio, una disciplina che fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 1968 attribuiva rilevanza penale alla condotta adulterina, se posta in essere dalla donna, rilevanza in ogni caso e sempre e comunque. Mentre la rilevanza penale della condotta adulterina posta in essere dall'uomo era limitata all'ipotesi in cui assumesse la forma di un conclamato concubinato. La pronuncia della Consulta, intervenuta travolgendo quella disposizione contenuta nell'articolo 557 del Codice Penale, interveniva 20 anni dopo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, che all'articolo 29,2 prevedeva il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Quali sono le altre previsioni che integrano un carattere apertamente discriminatorio? Probabilmente l'altra previsione può essere individuata nella fattispecie del matrimonio riparatore, fattispecie che aiuta a comprendere come il delitto di violenza sessuale, fino al 1996, fosse punito da una norma del codice penale che individuava come bene giuridico rilevante non la libertà sessuale del soggetto passivo di reato, ma l'ordine pubblico e il buon costume. Consideriamo appunto questo riferimento che riprenderemo tra un attimo. Cosa vuol dire invece che il diritto è maschile? Il diritto ottempera ad un'istanza di oggettività e imparzialità, ma soltanto dal punto di vista formale. Le previsioni che esprimono una concezione giuridica così caratterizzata individuano uno sfondo permeato dalla diseguaglianza di genere. Per esempio, l'attuale istituto dei congedi parentali è il risultato di una modifica legislativa sulla disciplina previgente che in materia di comporto dal rapporto di lavoro per esigenze di cura dei figli individuava nella madre l'unico soggetto. Quindi potremmo dire l'unico soggetto rilevante. Per cui i congedi parentali fino all'inizio degli anni 2000 per il legislatore italiano erano solo congedi materni. Cosa significa invece che il diritto è sessuato? Le previsioni normative contengono un posizionamento sessuato dei soggetti titolari di diritti, oppure, ad esempio, del soggetto passivo del reato. Avevamo detto di tenere in stand-by il riferimento alla fattispecie di violenza sessuale. Orbene, la riforma del 1996 in materia di delitti sessuali, che avevamo richiamato, considera come bene giuridico rilevante la libertà sessuale, contrapponendosi alla concezione previgente che individuava una lesione del bene, ordine pubblico e buon costume come conseguenza della violenza sessuale. Nella concezione patriarcale del rapporto tra uomo e donna e dei rapporti familiari, la previsione implicita considerava come unico soggetto passivo del reato la donna, con buona pace degli uomini vittime di violenza sessuale da parte degli uomini o magari, in sparutissimi casi, da parte di donne. Nella teoria critica del diritto, che parte dal femminismo giuridico postmoderno, quindi, si rintracciano elementi che abbiamo già messo in evidenza, abbiamo già sottolineato a proposito di altri rami delle teorie critiche del diritto, ovvero la problematizzazione relativa alla soggettività rilevante, non è solo un essere umano di sesso maschile, ma sono tutti gli esseri umani, evidentemente anche quelli di sesso femminile, E in questo senso possiamo sostituire la parola sesso, probabilmente il termine genere, sebbene in una visione di ascendenza foucaultiana il genere sia un'istituzione atta a classificare e quindi non neutrale rispetto al termine sesso. Il diritto non è solo, anche rintracciamo un secondo tema, quello per cui il diritto non è solo un insieme di previsioni, come sostengono i giuspositivisti, ma non è neppure un insieme di previsioni di cui occorre verificare l'effettività, l'effettiva applicazione, come sostengono i giusrealisti. Il diritto deve essere messo in discussione perché è all'origine della diseguaglianza di genere. Quindi introduciamo un elemento che ci servirà per il successivo tema, quello della teoria queer, ovvero il rapporto che intercorre tra la mentalità sociale e il diritto, oppure il rapporto che intercorre ancor prima tra l'azione del legislatore ordinario e costituzionale e la mentalità sociale. Quindi, ancora una volta, facciamo un esempio concernente il nostro ordinamento. Abbiamo richiamato qualche minuto fa l'articolo 29,2 della Costituzione, stabilisce appunto il principio dell'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Il dibattito che si è sviluppato in Assemblea Costituente su questa disposizione risulta, agli effetti dell'argomento che abbiamo appena introdotto, particolarmente significativo. Di norma, se ad un esame di diritto costituzionale generale non si riesce a dare un quadro sufficiente, una risposta sufficiente sulle fonti del diritto, si viene bocciati. Perché? Questo riferimento. L'attuale veste dell'articolo 29,2 è frutto di accese discussioni all'interno dell'Assemblea Costituente. In quel dibattito, giuristi del calibro di Piero Calamandrei e Vittorio Emanuele Orlando, fondatore del diritto pubblico, sostenevano che quella disposizione non dovesse essere approvata e non dovesse entrare in vigore all'interno dell'ordinamento costituzionale, in quanto contrastava con l'articolo 144 del Codice Civile. Questo avrebbe prodotto un effetto destabilizzante sull'unità familiare. Sostenere la forza di un'obiezione simile è un'impresa ardua nel momento in cui si rimodella all'interno dello Stato costituzionale di diritto il sistema delle fonti, introducendo quindi una Costituzione rigida, soggetta al controllo giurisdizionale di costituzionalità e abbandonando lo Statuto Albertino, quindi una Costituzione flessibile che in ogni momento poteva essere revocata dal potere politico. Calamandrei e Orlando sostennero che l'attuale articolo 29,2 della Costituzione non contrastasse solo con l'articolo 144 del Codice Civile, ma con la mentalità sociale. Cosa prevedeva l'articolo 144 prima della riforma del diritto di famiglia degli anni 70? Prevedeva la nozione di capofamiglia. Una nozione talmente interiorizzata dalla mentalità sociale da essere tuttora in certi contesti utilizzata correntemente. Il rapporto tra realtà sociale e la funzione performativa e prescrittiva del diritto aveva generato una famiglia gerarchica in cui le relazioni personali e familiari erano subordinate al ruolo del capofamiglia e in cui l'interesse del minore non veniva riposto nelle scelte congiunte e nella cura di entrambi i genitori, ma nelle scelte del padre. In questo caso è la mentalità sociale a costituire quasi una zavorra per il diritto nelle argomentazioni di Calamandrei e Orlando. Mentalità sociale che le costituenti che lottarono e prevalsero per l'introduzione del principio dell'eguaglianza giuridica e morale tra i coniugi descrivevano invece come più evoluta. Con riguardo al tema relativo all'uguaglianza dell'orientamento sessuale, possiamo chiederci se il rapporto tra la mentalità sociale e l'azione del legislatore debba essere in qualche modo concepito secondo una direzione diversa. Quindi è l'azione del legislatore che informa evolutivamente la mentalità sociale? O è quest'ultima che sollecita l'azione del legislatore? Nell'ordinamento giuridico italiano, la legge Cirinnà, che riconosce quantomeno l'unione civile tra persone dello stesso sesso, la possibilità di registrare presso gli uffici anagrafici detto status, viene emanata a seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia a seguito del caso Oleari. La Corte di Strasburgo accoglie il ricorso degli Oleari, che lamentano la violazione del diritto al matrimonio previsto dalla Convenzione e la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla norma convenzionale di cui all'articolo 14 della CEDU. Secondo il giudice di Strasburgo, lo Stato italiano deve adempiere alle obbligazioni positive necessarie all'attuazione di un diritto fondamentale. In questo modo, la Corte europea dei diritti dell'uomo configura un diritto civile come diritto sociale. Il matrimonio, regolamentato in modo non troppo diverso dagli antichi romani, per le persone con un orientamento sessuale non etero, solo negli anni 2010 viene considerato un diritto civile. Sulle posizioni della comunità LGBTQ+, sul matrimonio, ci soffermeremo successivamente. Il rapporto tra realtà sociale e riconoscimento giuridico viene messo efficacemente in luce nella teoria queer. Anche in questo caso partiamo da una precisazione terminologica. Cosa vuol dire queer? Queer si può tradurre con l'espressione bizzarro, strano. Per gli attivisti queer, tuttavia, questa espressione poteva equivalere e doveva essere provocatoriamente tradotta con il termine frocio. Chi utilizzò questo termine per la prima volta? Nell'estate del 1990 a New York ci fu una manifestazione in cui fu distribuito un volantino. Indicheremo questa manifestazione come Gay Pride, sebbene sia un'espressione, quest'ultima semplificante, in quanto le istanze gay non sono le stesse istanze lesbiche o transessuali. E in questo volantino era stato scritto: "Odio il normale, leggi questo, queer. I hate straight queers, read this." Per la prima volta un termine offensivo viene utilizzato in modo provocatorio contro chi lo utilizza, o quantomeno nei confronti di chi lo utilizza. Alla base di questo uso terminologico vi è una concettualizzazione importante nell'avanzamento della teoria dei diritti, ovvero il cosiddetto hate speech, il discorso dell'odio. La teoria queer è particolarmente efficace perché anche negli studi femministi, negli studi postcoloniali, e negli studi teorici sulla razza vi è una posizione sul discorso, sulla portata performativa del linguaggio, ma non attraverso l'uso di un linguaggio offensivo nei confronti del soggetto che per primo vi ricorre, al fine quindi di marcare la valenza discriminatoria di questo linguaggio. La teoria queer individua come oggetto centrale, ma in questo caso potremmo meglio dire come soggetto centrale, l'identità sessuale, ritenendo la sessualità una delle manifestazioni dell'identità personale. Al contempo considera l'identità personale nel suo complesso e l'impossibilità di ipostatizzarla, di ridurla ad unità, effissità o a stereotipo. La teoria queer colpisce un atteggiamento eteronormativo che non esce dal binarismo etero-homo e considera naturale l'orientamento eterosessuale nel presupposto di una piena e perfetta compatibilità anatomica del corpo dell'uomo e del corpo della donna. L'eteronormatività, anche per gli studi femministi, rappresenta una filiazione dell'eteropatriarcato. Gli studi teorici queer disarticolano invece una soggettività per forza e naturalmente eterosessuale. Dal punto di vista teorico, i queer fanno riferimento alle posizioni di Michel Foucault. In questo ramo diventa quindi particolarmente efficace la messa a tema di un aspetto teorico presente in tutte le teorie critiche del diritto e in particolare nei disability studies. Cardine della teoria foucaultiana è infatti la revisione della concezione del rapporto tra potere e sapere. Il sapere non è uno strumento che orienta evolutivamente il potere, bensì è una propaggine del potere, una propaggine che ha per intento quello di controllare gli individui. Secondo Michel Foucault, il potere controlla la sessualità degli individui. Il testo di riferimento dei teorici queer è Volontà di sapere, storia della sessualità di Michel Foucault, in cui il filosofo francese considera la sessualità come uno degli ambiti centrali in cui il biopotere, un potere che incide sulla biologia, che permea la vita degli individui, destina i propri effetti e dispiega i propri effetti. Riprendendo brevemente quanto dicevamo sul matrimonio omosessuale, introduciamo un'apertura sul matrimonio omosessuale nel nostro ordinamento. Vi è stato uno sbarramento della stessa Corte Costituzionale sulla previsione del matrimonio omosessuale, che nel rigettare un'eccezione di incostituzionalità afferente l'impossibilità per le persone omosessuali di sposarsi, ha salvato un'interpretazione giusnaturalistica dell'articolo 29, comma primo della Costituzione, che recita che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Non è Piero Calamandrei, non è più Vittorio Emanuele Orlando, nel corso dei dibattiti dell'Assemblea Costituente precedenti l'entrata in vigore della Costituzione, ma si tratta della Consulta, che fino al 2010, invece di far luogo ad un'interpretazione costituzionale che sarebbe stata premessa di una sentenza additiva, come del resto più volte opzione del resto più volte praticata dalla Corte Costituzionale, peraltro per materie in cui non era in gioco la tutela dei diritti civili, decide di utilizzare invece la Consulta un'interpretazione costituzionale risalente al 1948, un'interpretazione letterale per impedire l'accesso all'istituto del matrimonio a persone di orientamento omosessuale. Inizialmente le posizioni della comunità LGBTQ+ non assegnavano rilevanza al matrimonio. Successivamente si ritenne che il matrimonio rappresentava un riconoscimento giuridico dell'omosessualità. Le ragioni per cui in origine non si individuò l'accesso al matrimonio come un obiettivo erano pienamente coerenti con i presupposti della teoria queer. Il matrimonio era un istituto che avrebbe incluso l'omosessuale, ma non il transgender, l'intersessuale o il single, le persone disabili che raramente si sposavano. Successivamente la comunità LGBTQ+ ritenne che il matrimonio rappresentava un riconoscimento giuridico, quindi il diritto che aveva istituito una diseguaglianza nell'orientamento sessuale in qualche modo ne rimuoveva uno dei suoi aspetti più eclatanti, cioè la disparità nell'accesso al diritto a sposarsi. Come il diritto entra nella teoria queer? La teoria queer considera che il diritto, oltre a istituire una diseguaglianza di orientamento sessuale, considerava l'orientamento omosessuale, anzi qualsiasi comportamento omosessuale, penalmente rilevante. Nella maggior parte degli stati della Federazione statunitense vigeva la sodomy law, che puniva ogni comportamento omosessuale, infrangendo uno dei presupposti della modernità giuridica e del costituzionalismo, ovvero la separazione tra diritto e morale. Il diritto quindi entra in gioco depenalizzando le previsioni che puniscono, nel linguaggio penalistico, i comportamenti omosessuali, ma esclude il riconoscimento giuridico. Vi è quindi una sostanziale differenza tra un comportamento penalmente rilevante e una situazione soggettiva tutelata dal diritto. L'ultimo ambito che tratteremo concerne gli studi sulla disabilità, la teoria critica della disabilità. In primo luogo partiamo dal concetto di disabilità. Esso viene costruito in opposizione al paradigma abilista. La soggettività rilevante, il soggetto titolare di diritti, nella concezione liberale è il soggetto normodotato. Sulla disabilità, come potrete vedere in relazione a due saggi presenti nel volume, possiamo prendere in considerazione una disabilità definita dalla scienza medica, ad esempio la sindrome di Down, ma anche una disabilità in qualche modo più labile, che coincide con la sofferenza psichica e rimanda all'istituzionalizzazione della nozione di patologia psichica. Ancora una volta Foucaultianamente non solo attraverso il potere, ma anche attraverso gli strumenti del sapere. Il paradigma abilista risulta difficilmente attaccabile. La teoria queer attacca il paradigma abilista proprio perché mette in discussione l'ipostatizzazione dell'identità. Gli studi postcoloniali, ad esempio, non prendono in considerazione che il soggetto sottoposto a dominio coloniale possa essere considerato fuori dal normotipo, una persona normale. Vi è una costitutiva rimozione del concetto di disabilità, del concetto di anormalità che affonda ancestralmente alla destabilizzazione che l'essere umano riceve da una tangibile espressione di sofferenza visibile in un altro essere umano. Guardiamo al ruolo del diritto. Istituzionalizzare il canone della normalità ha significato favorire storicamente la reclusione, il confinamento e anche l'internamento in senso tecnico dei cosiddetti anormali. Secondo l'affermazione di Ciro Tarantino, autore di uno dei due saggi sul tema dei Disability Studies, diventa rilevante il rapporto tra la mentalità sociale e l'azione del legislatore. Emerge un contrasto tra il solido e largo insieme dei presupposti che nei secoli ha legittimato l'internamento, la reclusione, l'esclusione quindi della disabilità, definita secondo l'approccio teorico non critico la normalità, e quelle che sono state le timide e lievi dichiarazioni del legislatore italiano che a partire dal 2014 ha avviato il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tecnicamente l'inizio sarebbe stato nel 2012, sarebbe dovuto essere nel 2012. Erving Goffman definiva i manicomi istituzioni totali, in quanto all'interno di dette istituzioni l'internato era sottoposto ad un controllo pervasivo e penetrante. Le istituzioni totali, alla Sayyad, sono anch'esse un fatto sociale totale. E non solo perché dovrebbero sollecitare una revisione degli stereotipi impressi, formalizzati dal soggetto più forte, ma perché l'istituzione totale rappresenta in qualche modo un sintomo del sistema nel suo complesso. Utilizzando una metafora presente in letteratura, si direbbe una sineddoche della società. Le istituzioni totali e il diritto che opera in queste istituzioni creano quindi un soggetto disabile. Michel Foucault sosteneva che a stabilire cosa fosse norma e cosa fosse normale era il soggetto politico che esercitava il potere. Evidentemente anche in questo ramo delle teorie critiche, negli studi sulla disabilità, possiamo rintracciare un superamento del canone giusrealista. Non si guarda solo al profilo di effettività delle norme e non solo alla realtà sociale. Torna alla rilevanza del discorso, il potere di definire la normalità, il potere del diritto di nominare, realizzare, estrarre la disabilità, rappresenta, tutto questo rappresenta la premessa per una costruzione sociale che determina l'esclusione di tutti i soggetti che in qualche modo si trovano in una condizione definita di disabilità. Come la teoria queer e gli studi postcoloniali, gli studi sulla disabilità si soffermano sulla coppia concettuale normalità-anormalità come categoria costruita dal diritto, uno strumento per riconfigurare e al contempo reificare il soggetto di cui si parla, che quindi diventa un oggetto e un oggetto cui occorre prestare delle cure. Conclusivamente, ciò che ci interessa delle teorie critiche è che siano uno strumento di indagine, che possano funzionare come strumento di indagine non solo della realtà sociale, altrimenti faremo esclusivamente sociologia e filosofia ed estrometteremo il diritto dall'orbita di indagine. Ma uno strumento di indagine, quindi del modo in cui il diritto interviene sulla realtà sociale e di analisi rispetto alla relazione che intercorre tra la realtà sociale e il diritto. Questo rapporto rappresentava un ambito di interesse per il giusrealismo, che tuttavia, non problematizzando appieno il diritto, come sostiene Ciro Tarantino, rischia di risultare un positivismo più raffinato. Venendo a spiegare meglio questa espressione, rischia di replicare un approccio giuspositivista, quel giusrealismo che richiama come profilo centrale di rilevanza quello dell'effettività delle norme. Il presupposto di questo ragionamento è che le norme debbano essere effettive perché sempre e comunque tutelative dei soggetti di diritto. E quindi si può discutere del fatto che l'articolo 29 della Costituzione non è stato applicato, o magari che non è stato applicato l'articolo 37 della Costituzione, che stabilisce l'essenzialità della funzione materna, ma non mette a tema il rapporto che c'è tra realtà sociale e il diritto, nei termini di una istituzionalizzazione ad opera del diritto della realtà sociale, che per fattori legati alla razza, al genere, allo status civitatis e all'orientamento sessuale, il potere politico intende sostenere e perpetuare. È la presentazione, come detto in apertura, del testo Teorie critiche del diritto, che trovate disponibile presso la biblioteca del Polo delle Scienze Sociali. Nel caso in cui il seminario si tenesse, vi anticipo quali saranno le modalità di lavoro. Prendendo visione del testo Teorie critiche, vedrete appunto, come del resto detto all'inizio, che si tratta di una collettanea. I temi trattati sono quelli che abbiamo sviluppato nel corso della presentazione, quindi la teoria critica della razza, gli studi postcoloniali, la teoria critica dell'immigrazione, gli studi femministi, la teoria queer e i disability studies. Vi anticipo che queste sono le sei macro tematiche. Ciascun macro tema, poi nell'approfondimento seminariale, viene considerato attraverso prospettive diverse. Per esempio, il tema 1 sulla Critical Race Theory prende in considerazione il razzismo nella prospettiva race consciousness attraverso il testo di Thomas Casadei, Differenze razziali, razzismo, discriminazione nelle società multiculturali. Prospettiva race consciousness, abbiamo anticipato, è quella che nega l'eguaglianza delle condizioni di partenza. E quindi un discorso eufemistico sul termine razza che agisce in senso controproducente rispetto alla tutela dei diritti. Un'altra prospettiva tematica interna al tema 1 riguarda il concetto di razza come strategia normativa attraverso il testo di Clelia Bartoli. Razzisti per legge, l'Italia che discrimina, attraverso il testo di Thomas Casadei, Rovescio dei diritti umani, razza, discriminazione e schiavitù, un dialogo con Etienne Balibar. Tema di carattere, prospettiva tematica di carattere più storico concerne la genesi della Critical Race Theory, attraverso un testo di Kendall e Zanetti, Legge, razza e diritti, la Critical Race Theory negli Stati Uniti. Un testo di Brunella Casalini che ha il suo principale focus nella costruzione della nazione e riproduzione della razza negli Stati Uniti d'America. E un testo di Delgado sul appunto l'affermazione della Critical Race Theory. Tema 2, secondo macrotema, gli studi postcoloniali, Take a Walk to the Wild Side. Anche in questo caso troviamo due distinte prospettive sottotematiche nella specie 2, quindi gli studi postcoloniali come chiave di interpretazione nell'approccio neocoloniale alle migrazioni, attraverso il testo di Abdelmalek Sayad, di cui abbiamo parlato, colui che teorizza appunto l'immigrazione come fatto sociale totale. Testo che troverete nei riferimenti bibliografici è la doppia assenza dall'illusione dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato e quindi un approccio critico sulle migrazioni che prende in considerazione la centralità, la rilevanza delle singole situazioni esistenziali, dei singoli progetti migratori. Conquista coloniale come paradigma dell'identità occidentale ha a che fare quindi con il ruolo dei diritti nella costruzione dell'identità occidentale e questo sarà oggetto di approfondimento attraverso i testi di Luca Baccelli, Bartolomé de las Casas, La conquista senza fondamento, I diritti dei popoli, Universalismo e differenze culturali. Trovate la dichiarazione dell'Associazione degli antropologi americani che ha messo a punto un diritto legato all'identità culturale. Sul tema relativo alla teoria critica dell'immigrazione, due differenti prospettive d'indagine, un approccio deregolamentato all'immigrazione attraverso il testo di Sheila Bainabib, Diritti degli altri, stranieri, residenti, cittadini, di Mezzadra e Ricciardi, Movimenti indisciplinati, Migranti, migrazioni, migranti e discipline scientifiche, e poi l'angolazione che considera nello sfruttamento lavorativo uno strumento euristico per cogliere le dinamiche atte a deregolamentare l'immigrazione, quindi attraverso il testo di Avallone, Sfruttamenti e Resistenza, attraverso un testo curato da Enrico Arrigo, Leggi, Migranti e Caporali, e un testo più agile di un giornalista, Mangano, gli africani salveranno l'Italia, che descrive la vicenda di Rosarno. Gli studi femministi, anche in questo caso, più prospettive. La prima, uno sguardo sulla genesi e lo specifico della prospettiva giusfemminista attraverso un testo curato da Thomas Casadei, Donne, diritto, diritti, prospettive del giusfemminismo. Quindi lo specifico della prospettiva giusfemminista che individua la matrice storico-giuridica della diseguaglianza di genere, e in un testo curato da Emilio Santoro, Il saggio di Tamar Pitch, testo in questione diritto come questione sociale, e il saggio in questione sesso e genere nel del diritto, e un'altra prospettiva è quella di un approccio femminista critico ante litteram, quindi un tema di impronta filosofico-storica attraverso alcune pagine efficaci dell'opera Civitas, Storia della cittadinanza in Europa di Pietro Costa, che mette a fuoco come per esempio, le donne siano aproblematicamente escluse dalla proclamazione dell'ideale egualitario della Rivoluzione francese, e poi attraverso il testo di Casalini un'apertura sulla figura di Mary Wollstonecraft, che pionieristicamente poneva il tema della diseguaglianza di genere e della titolarità dei diritti. Terza prospettiva inerente a questo macro tema is Multiculturalism Barefoot Women, or is Universalism Good for Women? Quindi in questo caso la tensione tra istanza multiculturalista e istanza femminista a partire da un controverso saggio di Susan Moller Hawking, Diritti delle donne e multiculturalismo, e la versione tradotta di questo saggio è edito da Raffaello Cortina nel 2007. La prospettiva della teoria queer attraverso due angolazioni: la prima, una prospettiva giusfilosofica sull'orientamento sessuale attraverso il testo di Zanetti, e in questo caso il focus è relativo a quanto dicevamo sul superamento della criminalizzazione dell'orientamento omosessuale, l'ascrizione nella sfera di valore dell'omosessualità, infine il riconoscimento giuridico. E poi l'altra angolazione, la tutela della parità dell'orientamento sessuale nel caso italiano, attraverso appunto i saggi di Maria Rosaria Marella, qualche notazione sui possibili effetti simbolici e redistributivi della legge Cirinnà, dal diritto alla bigenitorialità al DDL Cirinnà, un'incursione nelle strutture profonde del diritto di famiglia, o il saggio di Pocard, Ripensare la normalità, omaggio al senatore Carlo Giovanardi, di tenore più spiccatamente giusfilosofico, Kosofsky, Sedwig, Stanze private, epistemologia e politica della sessualità. Infine, l'ultimo macro tema, Disability Studies, due diverse angolazioni tematiche, sono le alternative attraverso cui suggerite da me, attraverso cui approcciarsi a questo tema, prospettiva giusfilosofica sulla disabilità, quindi attraverso i saggi di Casadei, Disabilità e diritto, di Maria Giulia Bernardini, soggetto vulnerabile, status e prospettive di una categoria giuridicamente controversa, soggettività mancanti e disabilità, in cui appunto viene messa a tema la stereotipizzazione del soggetto titolare dei diritti come normotipo, quindi la costruzione del paradigma abilista, Oppure vi sono altri saggi suggeriti, come quello di Valeria Marzocco, La disabilità mentale tra vulnerabilità soggettiva e controllo sociale, o quello di Silvia Zullo, Lo spazio sociale della vulnerabilità tra pretese di giustizia e pretese di diritto. L'altra prospettiva, l'altra angolazione di questo macrotema, The Deposition of Criminal Lunatic Asylum, quindi in questo senso. Non una nozione di disabilità scriminata dal sistema, potremmo dire, ma la disabilità che è propria dei soggetti criminalizzati che devono essere internati esclusi dalla società. Quindi il manicomio criminale come forma simbolica, saggio di Ciro Tarantino. I sedili dell'aria per un'analitica del manicomio criminale di Migliorino. Individui pericolosi, società a rischio di Colucci e poi, se del caso, la vicenda specifica del contrastato e difficile superamento degli OPG italiani, quindi nella transizione dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS di Benevelli. Vi ringrazio, vi presento alla fine, mi presento alla fine, sono appunto la dottoressa Rosaria Pirosa. Nel caso in cui si terrà il seminario, vi provvederò di tutti i riferimenti bibliografici. La mia mail è rosaria.pirosa@unifi.it. Per qualsiasi cosa scrivetemi, quindi nell'ipotesi in cui non si terranno i seminari e sceglieste questo come testo facoltativo, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.